Allora, i vaccini saranno obbligatori pena la non iscrizione a scuola nella fascia di età da 0 a 6 anni, ossia parliamo di asili nidi e asili. Altrettanto obbligatori saranno nelle scuole dell'obbligo, elementari e medie e i primi due anni delle scuole superiori, ma in questo caso non è previsto il divieto di iscrizione per chi non è vaccinato, ma delle sanzioni per chi deciderà di non, appunto, procedere con la vaccinazione. Allora, dottor Tagliabue, lei come ha accolto questa decisione del governo?
No, bene dal punto di vista dell'efficacia del provvedimento, sicuramente ci adegueremo ad un livello vaccinale ottimale per ogni tipo di malattia verso cui ci si vaccina. Certo un po' triste per la decisione impunitiva, sarebbe stato molto meglio che la popolazione riuscisse ad essere convinta grazie all'informazione di arrivare alle medesime conclusioni.
Insomma, lei sarebbe stato più per una campagna di sensibilizzazione.
Sì, che... però credo che ormai credo che questa campagna di sensibilizzazione sia stata fatta e credo che il provvedimento del ministro sia a questo punto ineluttabile. Insomma, dopo
Presidente del Consiglio Gentiloni ha detto non siamo in una fase emergenziale perché altrimenti avremmo dovuto fare delle cose più velocemente. Lei invece crede che questa fase emergenziale fosse cominciata o che potesse cominciare se evidentemente non fossero state ammesse a punto delle decisioni a livello governativo?
Guardi, le devo dire che l'esempio tipico è dato dal morbillo, malattia che era scomparsa dall'Italia. Io le dico, faccio il pediatra in me da tanti anni, saranno almeno 3 decenni che non vedevo un caso di morbillo. Oggi ho cominciato a rivederli e quando è accaduto? Nel momento in cui il tasso vaccinale italiano è sceso al di sotto di quella che si chiama la famosa tasso che serve per mantenere un'immunità di gregge o herd immunity, sì, chiamiamola. Sì. Bene. Guarda caso, nello stesso momento in cui ci sono stati i primi segnali, la percentuale di persone vaccinate è scesa al di sotto del valore soglia critico, il morbillo è riapparso. E purtroppo cosa colpisce? Colpisce soprattutto le persone più deboli, i bambini che non possono essere vaccinati, oltre ovviamente alle persone non vaccinate, magari che godono buona salute, ma noi siamo molto preoccupati per quel 5% di bambini e di persone che invece questa vaccinazione non possono
perché
fare.
Perché questa resistenza che si è venuta a creare nei confronti dei vaccini strada facendo? Perché lei giustamente ha portato l'esempio del morbillo, ne abbiamo parlato molto anche noi, non da un punto di vista medico, ma in base alle statistiche, no, che ci arrivavano, una malattia che insomma non ha mai fatto paura, che comunque era scomparsa, sì, forse ha sempre fatto paura, però ci eravamo abituati a non sentir più parlare di emergenza morbillo, no, quello che ha appena detto lei. Perché a un certo punto c'è stata questa resistenza improvvisa nei confronti di un vaccino come quello del morbillo?
Ma è difficile poter dare una risposta precisa, però certo che c'è un deficit informativo su questo. O comunque si dà la possibilità a chi non ne ha le competenze di poter dare un parere che molto spesso non è scientificamente provato, non ha l'evidenza, così si dice, ci sono molte argomentazioni proprio veramente campate per aria.
Ora, certo.
Purtroppo internet, che dà altri vantaggi,
infatti,
tutti i media, i social media,
Belloli,
dopo
sì,
ce ne parlerà, danno la possibilità a tutti di esprimere un proprio parere, però forse su questo campo fa un po' confusione, insomma.
Infatti le resistenze da un punto di vista di nuove tecnologie, no? Perché poi ci si deve scontrare con quello che tutti i giorni si legge, per esempio in internet. Mi ha dato proprio un assist il dottore, incredibile. Lei ci ha provato con questa campagna, no, virale di sei vaccini, che cosa è emerso durante questa diffusione di informazione? No?
Perché emergendo, sì, forse, sì, perché la campagna è in corso. L'idea è quella di dare uno strumento per manifestare al sì il proprio sostegno, la propria volontà, no? Di credere nella scienza, nella prevenzione. Il tema che ha dato il là forse all'avvio di questa campagna può essere sintetizzato in una frase: non c'è par condicio nei social media, no? Vince chi grida più forte, come giustamente dice
chi è più attivo,
chi
scrive di più
prima,
certo.
Anche,
ah,
no?
Sì.
Quindi diciamo che lo strumento in realtà dà un certo vantaggio a chi riesce a interpretarlo meglio. Spesso succede che la voce di contrasto, no, ne abbia un beneficio, perché la consuetudine di chi è dalla parte della maggioranza, di chi è dalla parte del non cambiamento, ritarda a farsi sentire. L'idea era quella, appunto, di creare una voce alternativa che in qualche modo possa equilibrare gli antivaccinisti, non perché vogliamo creare una battaglia sterile fra, no, il sì e il no dei vaccini. In realtà non dimentichiamoci che qui l'unico nemico alla fine è il virus, non è,
certo,
no? Quindi sarebbe,
certo,
sarebbe sciocco. Però ahimè il social media, meravigliosa macchina, ha lo svantaggio in qualche modo di portare dalla propria parte, dalla parte di chi grida forte, una massa intermedia che magari ancora non ha preso una decisione. La verità è che i no non sono tanti, gli antivaccinisti non sono tanti, ma in realtà neanche i pro vaccino che manifestano sono tanti, no? Sono due minoranze prese,
sì, perché lei dice chi è pro non lo va a manifestare,
non
è
molto
pro, punto e stop.
Esatto.
Sono più quelli che devono protestare,
esatto,
contro qualcosa, che si fanno sentire, certo.
Allora, come facciamo a evitare la deriva della massa, cioè tutti quelli che ad un certo punto prenderanno una decisione, no, per il sì o per il no, se c'è solo la voce del no? Come spesso accade, no? Adesso ci sono state tante polemiche dopo le elezioni di Trump, o anche dopo il referendum costituzionale.
Sì,
no?
Costituzionale.
Qual è stato il ruolo del social media in queste importanti decisioni? È un ruolo importante, proprio perché esiste una inconsistente massa composta da milioni di persone che sono influenzate dalle voci, assolutamente magari non autorevoli, ma potenti, che ci sono sul social media. Spesso la voce predominante è quella del contrasto, quella del no, no, quella della protesta, e siccome il sì tarda a recuperare, allora succede che Trump magari va al governo, magari è stato per questa ragione. Oggi noi la spinta di Family Health è stata quella di tempestivamente dare un'opportunità anche al sì di dire quanti sono.
Okay.
No, perché alla fine,
sì,
come strumento di espressione democratica, no, non stiamo dicendo che il sì ha ragione e il no ha torto, ma che la maggioranza ha il diritto di prendere una decisione. Allora, quanti sono le persone che sono favorevoli,
appunto,
rispetto a quelle che sono contrarie? Perché io, che vivo sui social network, lo dico sinceramente, in questo momento la voce del no è potente. Sembrerebbe, no, che siano più e le persone a sfavore dei vaccini, mentre è un dato che non ha senso, no? Perché
certo,
cioè, ci sarà il 90, 92, 93% di vaccinati, quindi io credo che,
okay,
non so, 50 milioni di persone.
Infatti stavo, perché anche in redazione qualcuno, no, oggi parlando, diceva: ma quante sono poi queste persone che sono contro i vaccini? Io ovviamente non avevo a mia disposizione il dato, ma mi ha
speriamo
preceduto.
Di averlo.
Ah, ok, esatto. Quindi però lei dice sicuramente, al di là della protesta forte che si sente soprattutto e che è palpabile attraverso i social network, è stimabile che siano di più le persone che invece sono pro vaccino, no?
Assolutamente.
Perché sa cosa si sta dicendo, dottore? Che adesso, con il fatto che di questo obbligo di vaccino per l'iscrizione a scuola, sa che nel momento in cui i genitori decidono di non vaccinare il figlio, la scuola è tenuta a comunicare all'ASL che appunto c'è questa famiglia, questa persona che... E si stima già che ci saranno centinaia e centinaia e centinaia di segnalazioni all'ASL. Quindi diciamo che non, da un punto di vista di fiducia, non si parte nel modo giusto, perché si pensa che saranno molte le persone a non rispettare questo obbligo. Lei la vede così, no? O è positivo nei confronti delle famiglie che dovranno prendere
questa
comunque
è
una decisione?
Guardi, come aveva anticipato, il tasso che porta all'immunità di gregge è quello cui dovremmo tendere, del 95%. Oggi per le vaccinazioni di base siamo attorno al 90%, mentre per il morbillo siamo un po' più bassi.
Sì.
Quindi lei faccia conto, va dal 5 al 15% della popolazione che, in funzione della vaccinazione, bene o male si rifiuterà o ha un atteggiamento negativo. Questi sono i numeri attuali. Però volevo spendere qualche parola in più rispetto al social network. Il medico ha un ruolo centrale, dovrebbe spendere qualche minuto in più a spiegare alle persone che sono indecise o che hanno deciso per il no quali sono i vantaggi e perché oggi la scienza ti dice vaccinati. Guardi, l'altro giorno, parlo di venerdì sera,
sì,
avevo un paziente in studio, vedo la sua scheda che aveva fatto due vaccinazioni, poi non aveva continuato, come la sua bambina. fatto da qualche altra parte, fa no dottore, ho deciso di smettere. Beh, ho detto bene, aspettiamo un secondo, parliamo di questo problema. Ci ho messo 15 minuti, ma alla fine io gli ho prescritto la vaccinazione contro il morbillo che verrà a fare nei prossimi giorni.
Che prima aveva deciso di non di fare non praticamente. Fare. Ah, si parla proprio del morbillo.
Ho detto il morbillo, ma poteva mai essere qualsiasi altra vaccinazione. Sì. Nel momento in cui sei chiuso all'interno del tuo ufficio, noi dobbiamo spendere qualche parolina. 10 minuti, ma anche quando ci sarà l'obbligo noi dobbiamo spendere qualche parola, perché ci siamo dimenticati di farlo.
Lei sta seguendo il filone di ragionamento che per esempio sta portando avanti il ministro dell'istruzione Fedeli, ha detto bene la segnalazione alle ASL, però le ASL prima poi di procedere con la sanzione devono cercare di convincere i genitori, le famiglie invece a cambiare idea, quindi va bene la sanzione che diventa ai noi necessaria quando purtroppo non si riesce a far rispettare quello che è giusto, però prima magari, qui torniamo al discorso della sensibilizzazione, cercare di far capire perché sta arrivando la multa, non bene non ti sei vaccinato ti sanziono, perché altrimenti il discorso cade per chi magari paga senza problemi, no? Che magari dice io piuttosto pago questa multa ma io non vaccino lo stesso, no? Se non c'è accanto un percorso anche di ragionamento diventa difficile poi inculcare, no, nella testa delle persone. Andiamo in pubblicità ma torniamo tra pochissimo e ripartiamo da quello che abbiamo lasciato ancora in sospeso. Tra poco torniamo sui vaccini, prima però il meteo. Buonasera Daniele Berlusconi da Trebi Meteo, ciao Daniele.
Sì, ciao, buonasera a tutti.
Buona serata e buon inizio settimana. Come inizia la settimana?
Sì, diciamo che è iniziata bene dal punto di vista meteorologico e proseguirà altrettanto, visto che l'alta pressione ci accompagnerà per i prossimi giorni e garantirà tempo sempre in prevalenza soleggiato e al massimo qualche velatura, qualche nuvola di passaggio, ma veramente di poco conto. Insomma, ci aspetta una settimana praticamente estiva, anche perché le temperature aumenteranno e potranno raggiungere già da domani 30 gradi in Pianura Padana, quindi un clima ormai tipicamente estivo.
Appunto, volevamo che arrivasse l'estate, è arrivata almeno per il momento, qualche velatura ci consentirà di coprirci un po' dal sole se è troppo forte, dai, va bene così?
Sì, ma saranno veramente poche nuvole di passaggio, ecco. Il sole sarà dominante tutta la settimana, ecco.
Va bene, diciamo ti così. Ringrazio Daniele Berlusconi, grazie a te, a Trebi Meteo, a domani.
Ciao, a domani.
Ciao. Allora, dottor Paolo Tagliabue, ricordiamo, pediatra neonatologo, secondo i dati ci sarebbero 800.000 bambini non vaccinati in generale, pensi un po', bambini e ragazzi non in regola, 290.000 dei quali solo agli elementari, è corretto dire che bisogna pensarci già quando abbiamo un bambino neonato, cioè fin da quando un bambino è veramente piccolo?
Sì, certamente, infatti il programma vaccinale prevede il primo inoculo nel terzo mese di vita, infatti. Quindi bambino molto...
Però sai, io tendo a mettere i puntini sulle i, perché in questo momento tutti dicono la loro e poi torniamo anche sul discorso dei social e insomma è meglio specificarlo.
È ovvio che se vogliamo raggiungere una copertura vaccinale molto ampia dobbiamo cominciare presto, se no altrimenti non raggiungeremo mai il famoso 95% o 90% della popolazione, e l'obiettivo della vaccinazione non è impedire che quel bimbo si ammali, ma è eradicare la malattia, come è successo col vaiolo, grazie a Dio. Ma le dirò di più, il vero programma vaccinale inizia anche prima della gravidanza. La mamma che sa di non avere contratto la varicella, non avere contratto la rosolia, se pianifica una gravidanza prima, perché in gravidanza questi
non si possono fare, ovviamente
non si possono fare perché sono virus vivi. Bene, dovrebbe farla, dovrebbe pensarci prima, fare il dosaggio anticorpale, se è incerta, e vaccinarsi. Ma ancora di più, durante la gravidanza non è vero che non si può vaccinare. Ad esempio, contro l'influenza c'è un'indicazione ben precisa di sicurezza ed efficacia. una 10, guardi, su 10 mamme che hanno degli inconvenienti e complicazioni a gravidanza e che giungono sfortunatamente a morte, grazie a Dio sono pochissime, una di queste è legata alle complicanze dell'influenza. Quindi penso ne salviamo una,
sì, sì,
facendo la vaccinazione in gravidanza. E lo stesso vale per la pertosse. I bambini oggi, prima di arrivare al terzo mese, momento in cui viene fatto il primo inoculo, sono scoperti e possono contrarre la pertosse, perché il vero bacino, di virus è l'anziano che può trasmettere.
Che può trasmettere.
E quindi c'è un'indicazione precisa di sicurezza ed efficacia. Ormai è stato sancito da migliaia di persone vaccinate che è sicuro e va fatto nell'ultimo trimestre di gravidanza. Quindi cominciamo a pensare anche a questo. Quindi sicurezza e grande duttilità dei vaccini, altro che complicazioni e terrore.
Infatti, sì, perché poi dopo, guardi, prima di salutare le dico addirittura cosa si dice, che ci sarebbero dei genitori pronti a lasciare l'Italia per questa obbligatorietà. Insomma, mi sembra che per certi versi si stiano toccando delle cose un po' inaudite, però magari un commento su questo glielo chiedo mentre ci salutiamo. Allora, Belloli, intanto il sito, diamo qualche riferimento per seguire questa campagna di sensibilizzazione, insomma, che lei sta facendo, e poi diamo anche qualche numero, perché poi quando noi parliamo di social, di internet, dobbiamo pensare che le persone che ci ascoltano, che ci leggono, sono quante di più rispetto a una piazza in una manifestazione che ha un seguito incredibile. Insomma, diamo qualche numero da questo punto di vista.
Certo, volentieri. Allora, intanto vi invito a cercare in Google mappa sì ai vaccini. Mappa sì ai vaccini.
Ok.
Nome.
Mappa sì ai vaccini.
Mappa sì ai vaccini. La prima risposta di Google sarà il link alla mappa, che è una mappa di Google di fatto. Lì vi invito ad andare a cercare qualche amico, no? O parente intorno alla vostra zona che magari c'è, e poi nella leggenda trovate il link per andare alla pagina dove è possibile segnare, sì, e aggiungere la propria posizione su questa mappa. Ogni pallino che appare sulla mappa, un segnaposto, è una persona che in qualche modo ha dichiarato la propria volontà di sostenere la ricerca scientifica.
Questa è una bellissima idea.
Sì, i pallini sono divisi in due colori, rosso e blu, sì. E il rosso, cioè quando il pallino è vicino alla linea che traccia la scritta sì ai vaccini, diventa rosso, invece i pallini che sono lontani dalla scritta fanno lo sfondo, no? E sono blu.
Io appena chiudiamo la trasmissione vado subito a vedere, così.
Molto bello. Sì. Dall'alto si vede la scritta sì, okay, ai vaccini, ormai sono quasi a 2000 iscritti, ci sono già passati dalla mappa ma 16.000 persone, no? Okay. Quindi sta macinando i suoi numeri che sono oggi piccolissimi, ma l'idea è quella di arrivare potenzialmente a, non so, tutti i 25 milioni di iscritti a Facebook, no? Che per me sono la rappresentazione un po' della massa digitale italiana. E i numeri dei social media sono spesso sottovalutati. Siamo abituati magari alle manifestazioni fisiche che misurano in decine di migliaia, talvolta centinaia di migliaia, ma centinaia di migliaia di persone per un social media, per un'attività su internet, sono numeri davvero molto molto piccoli. Non è difficile vedere un bel video virale che magari ha fatto qualche milione di visualizzazioni. Uno sforzo immenso, come può fare solo il Papa, e riempire lo stadio di San Siro, vuol dire mettere insieme 82.000 persone, cioè tutta la capienza dello stadio, ma non è niente in confronto al potenziale che ha un social media. Quindi non sottovalutate le forze che scorrono nei social media, e vi prego, venite sulla mappa, no? Rappresentate, riequilibrate questa bilancia.
Sì, e poi un consiglio da dare a tutti coloro che effettivamente affidano, no, la loro conoscenza al mezzo, insomma, a internet, però c'è il rovescio della medaglia, c'è anche la parte negativa, quindi a chi affidarsi? Cioè, quando si cerca col motore di ricerca, non so, vaccini, si aprono una serie di cose infinite, lei lo sa meglio di me. Come valutare, insomma, per chi magari non è propriamente attento a queste cose, se un sito mi sta dicendo mi sta dando l'informazione corretta piuttosto che, no, l'informazione sbagliata?
È molto difficile.
Tanto mi dicono che abbiamo condiviso la mappa sulla pagina Facebook di Radio Lombardia, abbiamo subito i nostri Jacopo, grazie, che si occupa di questo, insomma abbiamo fatto tutto quanto. Così intanto abbiamo un altro canale. Ecco, un consiglio su tutti per prestare attenzione.
Ma usare la testa, viviamo nell'era dell'abbondanza dell'informazione, scegliere cosa è autorevole e cosa no è davvero molto difficile, altrimenti non esisterebbero i virus informatici, non esisterebbero tutte queste forme di truffa. È complesso, bisogna avere spendere un po' del proprio tempo per accrescere la propria cultura digitale. Il vero problema è che tutti sono coinvolti da un sistema che spesso non comprendiamo, no? Che richiede una cultura nuova e che facciamo un po' fatica a rincorrere. Però le nuove generazioni sono molto più avanti.
Su questo è vero.
Confidiamo nel futuro.
Insomma, dobbiamo avere un po' di fiducia, se no non andiamo più da nessuna parte. Dottor Tagliabue, chiedo uno stesso consiglio a lei, ovviamente dall'alto della sua esperienza come pediatra neonatologo, e poi appunto un commento su questi genitori che addirittura hanno già deciso di non sottoporre alle 12 vaccinazioni, perché sono diventate 12, i propri figli, ma c'è chi pensa di trasferirsi all'estero. Questa è la fonte, lo dico, tanto è un comunicato ufficiale del Codacons, che è un'associazione di consumatori che ha ricevuto a quanto pare tantissime richieste e proteste da parte dei genitori, no? Come dire, no, noi non siamo d'accordo e quindi ce ne andiamo.
Di solito accade con le tasse questo.
In Italia accade anche sui vaccini, guardiamo un po'.
Esatto. Però devo dire, adesso a parte ovviamente la battuta, che mi sembra un provvedimento direi veramente fuori luogo, io credo in questi casi mi adeguerei a quanto ha detto, credo, il ministro Fedeli.
L'istruzione, sì.
Cioè facciamo uno sforzo di convincimento con delle persone all'altezza di poter trasmettere l'informazione. Poi se sono irriducibili e veramente se ne vogliono andare all'estero, beh, sono liberi di farlo, per quanto...
un po' come dice, se non vuoi pagare le tasse vai, se non vuoi vaccinarti vai. Ma sul discorso che si potrebbe perdere la patria potestà, lei è d'accordo?
Beh, è il momento in cui ti fanno la vaccinazione. Questo accade anche per altre situazioni, che per problemi religiosi, ad esempio, non si vuole fare una trasfusione, in quel momento il medico ha il potere... Giusto. Di è togliere vero. La patria potestà, fare l'intervento medico e poi restituirgliela.
Certo. Vabbè, perché anche su questo ovviamente. Va bene, siamo in chiusura. Io credo che per oggi abbiamo dato comunque le informazioni di base necessarie per almeno indirizzarci. Il consiglio che posso dare io da profana è rivolgersi comunque a un medico. Questo è quello che tutti potremmo consigliare, senza farsi ingannare a volte anche da quello che leggiamo, senza però approfondire. Cioè leggiamo, lo faccio anch'io, no? Cerco, poi però se voglio avere delle precisazioni ulteriori vado da chi ha studiato e da chi studia tutti i giorni. Per questo seguiamo anche le campagne di sensibilizzazione, mi raccomando, ricordiamo
mappa sì ai vaccini.
Perfetto, grazie a Daniele Belloli, social media manager di Family Health, grazie, e grazie al dottor Paolo Tagliabue, pediatra neonatologo. Ci rivediamo magari, cercheremo di parlarne ancora. Va bene, abbiamo terminato Pane al Pane per oggi, sono le 19.59, la linea passa Marco Garavelli a Linea Rock, grazie Stefano, grazie a Valentina e grazie a tutti voi. Noi ci ritroviamo domani alle 18, sempre qui su Radio Lombardia, un bacio da parte mia, Manuela Donghi, ciao!